Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
No. Questa puntata appena iniziata è già finita.
Sì, grazie a tutte.
È stato un piacere. Ricordiamo chi deve essere ricordato con un pezzo tagliato su misura. Loro sono i Living Color e questa è Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
The cult of personality, the cult of personality.
Gianni, il gruppo che non abbiamo mai visto ma che avremmo voluto vedere, tanto, cioè Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri. Beh, lascia stare. Silvio Berlusconi è stato un grande pioniere del garage rock in Italia negli anni 60, infatti la prima volta che compare in una notizia, come leggeremo, è proprio per la notizia di un concerto che avrebbe tenuto alla Santeria di Milano, appunto Silvio Berlusconi gli Stooges, primo disco garage rock italiano.
Scusi, ma lei alla Santeria ci andava con suo padre, giusto? Il periodo dell'eroina.
È mio padre che veniva con me.
Ah, cioè suo padre diceva...
Perché io non esistevo ancora ontologicamente. Quindi però mio padre mi portava sempre a spasso nei coglioni.
Scusi,
esattamente. No, ma direi che è in tono con la trasmissione.
E se suo padre la portava nei coglioni, sua madre?
Scusi. Ciao Silvio. Ma chi ci farà più ridere adesso?
A proposito,
ma
di
cosa
Silvio...
parleremo? Allora, voi ditemi, sì, di che cosa parleremo da ora in poi? Non c'è più niente di cui parlare.
Beh.
Ritmo, di cosa parliamo?
Vabbè, parliamo dell'Ucraina.
Ma sì, ma non è la stessa cosa.
Della Spagna.
Ma non è la stessa cosa.
Vabbè, del mondiale di calcio.
Ma anche lì non è.
Io sono poco informato.
Sì.
Ma è vero che è stato ritrovato all'idroscalo di Ostia il cadavere di Silvio Berlusconi?
È stato ritrovato dentro la macchina che ha ucciso... Beh, ucciso, insomma.
No, che ha
scalfito.
Ha scalfito, esatto.
Ha accarezzato con violenza Pierpio.
Bene, allora, a proposito di notizia.
Leggo una notizia che ci arriva oggi, l'8 dicembre del 74. La notizia è... un principe fugge dall'auto dei rapitori che urta per la nebbia uno spartitraffico. Un principe fugge dall'auto dei rapitori che urta per la nebbia uno spartitraffico. Tornava di notte con moglie e figlio da una festa in casa di amici. Un principe fugge dall'auto dei rapitori che urta per la nebbia uno spartitraffico. Incidente alla periferia di Milano. I rapitori avevano tamponato la vettura del patrizio per costringerlo a scendere durante un vasto rastrellamento nella zona arrestati 4 con armi uguali a quelle usate per minacciare il nobile uomo. Dal nostro corrispondente Milano 7 dicembre. Quindi è successo il giorno prima, ma si dà il giorno dopo la notizia. L'anonima sequestri ha fallito la notte scorsa, due sequestri di un principe e di un industriale che aveva preso parte ad una festa di miliardari in una delle più note ville della Brianza.
Attenzione.
Il nobile, già incappucciato ed imbavagliato, non era dei Ku Klux Klan, ma è riuscito a fuggire dopo un incidente stradale dovuto alla fitta nebbia. Il comando che avrebbe dovuto rapire l'industriale è stato intercettato e catturato poco prima che fosse messo in atto il piano. Se il duplice colpo fosse riuscito, i rapitori si avrebbero potuto chiedere un riscatto senza precedenti. Ieri sera, infatti, l'imprenditore edile Silvio Berlusconi, titolare dell'immobiliare San Martino, che ha costruito quartieri residenziali in tutta la periferia della metropoli, tra cui la città satellite di Milano 2, aveva dato una festa nella sua villa con parco di Arcore, nei pressi di Monza, acquistato lo scorso anno per 1,5 miliardi dagli eredi del marchese Camillo Stampa di Soncino.
Comunque 1,5 miliardi nel 73 vuol dire
tantissimo.
Tipo il PIL
facciamo
del Congo,
il conto dopo. E suicidatosi a Roma dopo aver ucciso per gelosia la moglie e l'amante di quest'ultima. Gli inviti erano stati diramati ai più ben nomi dell'alta finanza milanese e del mondo industriale.
Francesismo,
i più ben noti. Tra gli invitati ricordiamo il principe Luigi D'Argerio di Sant'Agata e da anni abitante a Milano, l'industriale Egidio Perfetti. La festa si è protratta fino all'alba, ma poco dopo le due, il principe con la moglie e figlio, hanno salutato i loro ospiti. Detto finisce con la notizia, appunto, parlando di Luigi Grosso e di Pietro Franco, che sono i due rapitori, e Salvatore Quattrocchi, padre di Michele Quattrocchi.
Ai.
Nomi e cognomi vagamente meridionali.
Vagamente, tutti tra i 20 e i 27 anni, tra l'altro. Salutiamo il nostro corrispondente a Milano nel 74, che è Gino Mazzoldi. Gino, chissà se sei ancora con noi. E questa era la seconda notizia su Silvio Berlusconi,
sulla stampa, dall'archivio della stampa. Comunque,
che vita farà.
Comunque, allora, grazie e rimani benedetto.
Sì,
come direbbe qualcuno.
Io il pubblico non sa che io sto raccogliendo un'antologia di tutte le mail di, come si dice?
Scammers.
No, però c'è un nome preciso.
Phishing.
Le frodi. Phishing o phishing?
Phishing.
Tutte
quando...
le mail di phishing che mi offrono cospicue somme di denaro e non si capisce perché io mi ostini a non inviare. Cioè,
ma è perché non rispondi?
No, è che mi sento in colpa quella volta con i miei vecchi coinquilini, non accettammo quelle circa 3-4 mila tonnellate
di riso. Sì.
Sto raccogliendo un'antologia di mail di phishing. Phishing. L'ultima che ho ricevuto si conclude con grazie. E sia benedetto. Comunque, oggi abbiamo scelto solo brani cui i titoli sono riconducibili alla figura, purtroppo, parentale e divina, scomparsa.
Che tra l'altro è il secondo padre di tutti, e che potrebbe essere anche la verità, il terzo effettivamente.
Quindi, dopo il culto della personalità, un titolo ambiguo, ma si è sempre azzeccato, perché non si capisce se vuol dire il qualcuno di tutti è nessuno, o il nessuno di qualcuno è tutti.
Allora, la forma logica e la struttura sintattica,
come
dopo
la definiamo, esatto, non dovremmo discuterle effettivamente.
Titolo,
cosa
io
è la...
non essendo linguista di questo,
non lo leggere,
titolo,
okay.
Poi no, lo spiegate voi. Everybody's somebody's nobody.
Sì.
Fred Frith alla chitarra, sì. Darren Johnston alla tromba. Ma sì. Titolo?
Tutti sono il nessuno di qualcuno.
Sì.
Sicure?
No,
nessuno
no.
Di qualcuno.
No, è completamente sbagliato. Quanti. Comunque, a proposito di strutture sintattiche, un'altra struttura molto importante, la reduplicazione, proprio un gruppo sarà nostro ospite oggi in questa giornata di lutto, che della reduplicazione fa il suo marchio di fabbrica, i citrus.
Ma se io dico citrus, devo dire citrus.
Sì, perché poi è ricorsiva
e
la cosa.
Citrus.
Entro la fine della puntata finiremo come la maglia del professor. Il ritmo che ha scritto mai ovunque,
mai.
Anche se tecnicamente
comunque,
tre volte.
A quindi... una settimana dal funerale di Berlusconi, sì. Possiamo dire che lui è stato l'everybody's somebody's nobody.
Comunque è morto Silvio Berlusconi, non so se lo
grazie.
Sapevate.
Morto chi?
Abbiamo Berlusconi al telefono.
Ah, è già in linea?
No, Ubi Maio Minor Cesta. Benissimo. Allora, buonasera Presidente Berlusconi, mi sente?
Sì, buonasera.
Buonasera a lei.
Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele.
Grazie.
Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante.
Allora lei ha già insultato abbastanza.
Ho sentito delle tesi false.
Perché non va dai giudici invece di insultare?
Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero.
Essendo lei offeso, anche il mio Presidente del Consiglio, offeso, la prego di moderare i termini.
Io so quello che sto dicendo, lei no. Avete offeso al anche di là del questo possibile la signora Nicole Minetti, che è invece una splendida persona, intelligente, preparata, seria. Si è laureata col massimo dei voti, 110 lode. Si è pagata gli studi lavorando. È di madrelingua inglese e svolge un importante e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della regione.
Questo le consente di saltare la gavetta della politica?
Le cosiddette signore presenti. Il presidente,
le signore non sono cosiddette e lei è un cafone se le chiama cosiddette.
Mai rapporti diversi dall'amicizia e dal rispetto con, nei suoi confronti come nei confronti di tutte le altre sue ospiti. Finisco, invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo.
Adesso vi prego di moderare il tono della vostra voce. Sono volati degli insulti a senso unico.
Era in diretta dagli studi di Radio Cervo.
Sì, chissà se Radio Zanicchi Iva verrà mai via dagli studi, se ancora lì seduta.
Se sentite, è andato in pensione o ancora non è più parlamentare?
No. Continua a cagare.
Però è comunque, una volta che uno è parlamentare, lo rimane per sempre, nel cuore e nel cuaro. A tal proposito, chissà se i Citrus
chissà che
chiamerebbero mai Gad Lerner in diretta per farsi passare i pezzi inediti del loro disco inedito di prossima uscita. Forse Gad Lerner no, ma la penultima ruota del carro sì. Quindi, in attesa del proseguimento di Radio Sherwood, non è morto ancora nessuno, tra l'altro, al festival che è iniziato questa settimana.
La scorsa settimana.
Ma è un continuum temporale, no, è un continuum.
Però suoneranno i meganoidi.
I meganoidi e non solo allo Sherwood.
Ma siamo sempre film di Christopher Nolan. Prego di moderare espressioni come continuum temporale. Sì.
Ah, perché ho scelto continuum temporale?
Ma secondo voi...
mica il professore di fisica omosessuale che è in grado di su Instagram. Scegliere,
no, effettivamente.
È contro il libero arbitrio.
Se io le dico...
subisce.
Se io le dico...
Libera trippa.
Se io le dico Santa Eufemia, cosa le viene in mente?
Penso a un budello pieno di maiale, di costine di maiale.
Ed è proprio quello.
Che parla modenese.
È proprio quello. Bene, allora, lasciamo spazio ai nostri ospiti Citrus, che per l'occasione, cari penultimi, ci hanno fatto la cortesia di registrarci addirittura un live inedito con le tracce inedite, il loro disco inedito di prossima uscita, e noi avremo l'onore, inedito anche questo, di passare queste tracce di questo live registrato appositamente por nus. Ma nel frattempo spazio alle parole e alle fisicità prorompenti giunoniche dei Citrus.
E noi abbiamo scritto questo pezzo per Berlusconi, ci vorrei conoscere a Berlusconi, musica, vai!
Vorrei conoscere a Berlusconi, non sono censurato ma timido, vedo cenare di dire con Berlusconi, macchine, lascia dichiarazioni, sono sicuro un giorno che Silvio si accorgerà di me, viaggi, polemiche, poi conferenze, questa mia vita cambierà.
Provini Alessio Di Bella Ventesima.
Lei si chiama?
Di Bella Alessio.
Età?
25 anni.
Professione?
Ficcologia.
Di sinistra o di destra?
Di destra.
Bravo. Che cos'è la ficcologia?
Ficcologia è quando uno fa buca a buca l'amore.
Lei è uno specialista?
Sì.
Diciamo pure il numero uno?
No, numero Berlusconi, numero due, di fare buca a buca.
Bravo.
Come parte integrante delle celebrazioni che la penultima ruota del carro riserva alla morte di Berlusconi, un uomo che è morto fisicamente ma non morirà mai nel cuore di chi lotta, la Berlusconi Appreciation Week, abbiamo i più grandi fan del nostro premier che ascoltava questo gruppo dal mattino alla sera 6 mesi prima di morire, di lasciarci almeno in stato corporeo. Quindi abbiamo qui gli sciamani della reduplicazione sintattica e i profeti dello stoner mediterraneo, i Citrus Citrus. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno
un cazzo direbbe qualcuno, ma questa è una cosa accessoria. Partiamo subito col botto. Quando muore Papa Francesco? Abbiamo fatto già un po' di previsioni tra di noi, ma adesso è giunto il momento di sbilanciarci e di aprire finalmente una crisi di governo. Quindi Papa Francesco, quanto tempo gli diamo? Io dico metà agosto, voi?
C'è qualcuno che dice domani. Ah. Ma mi sembra brutto.
Sono i soliti comunisti.
Sì, infatti,
dicono,
sì.
Sono un po' così. Facciamo sì,
parto io e dico, allora, se sta al sole diciamo anche una decina d'ore, alla settima ci lascia, a meno che non sia un rettiliano, cosa che non possiamo sapere.
Non possiamo neanche escludere, no. Essendo argentino forse,
no, infatti,
non so, un po' di DNA.
Beh, la maggior parte dei rettiliani comunque vengono dal sud dell'Argentina, quindi mi hanno detto.
Quindi essendo comunque argentino è anche veneto, quindi tutto torna, perché
sì, infatti.
Terza ondata.
Passo il microfono.
Ma secondo me, contando che è appena uscito dall'ospedale, no? Quindi l'hanno messo un po' in sicurezza, secondo me. Io gli darei un ottobre, novembre.
No, vabbè, comunque previsioni, quindi
sì,
molto
ottimista.
Per quando esce il disco, insomma.
Potrebbe essere un'ottima coincidenza delle cose.
Un release party.
Esatto.
Il funerale di Papa Francesco.
Esattamente. Chiederemo di poter suonare in stato pontificio.
Release party in Vaticano.
Esatto.
Non male, comunque. Ambizioso.
Beh, direi, se Berlusconi ci ha insegnato che uno può andare in ospedale, uscire che sembra che stia bene e poi all'improvviso, quindi un mese, così.
Però Papa Francesco non deve andare in tribunale.
Ma tribunale terreno, tribunale
esatto,
di Dio.
Perché un tribunale c'è per tutti.
Quindi un mese,
sì,
un mese.
A sorpresa comunque un po'.
Un mese.
Io dirò alla stessa volta di Messi.
Molto, molto tranchant, sì.
Profetico.
Profetico.
Io voglio essere più ottimista.
Si morirà con il Papa.
Esatto.
Okay. No, io voglio essere più ottimista, dai, un paio di annetti. Secondo me.
Un paio di anni è tanto, però.
Beh, ma
sono
quattro
governi.
Il Signore lo aiuta, anche se è stato male ultimamente. Era in carrozzina, no? Tipo...
Sì.
Il Signore è il mio bastone.
È il mio bastone, sì.
Il Signore è il mio bastone.
Il mio bastone. Vabbè, insomma, quindi qui le previsioni si variano, ma è anche questo il bello del confronto democratico. Quindi grazie per aver seguito l'intervista. Dopo di noi Michele Santoro con una nuova puntata esclusiva di... No, non lo diciamo. Citrus non sono su El Paraíso, anche se potrebbero perfettamente starci. Questo è un...
Se ci stai sentendo, El Paraíso.
Esatto. Se ci stai...
Sempre aperti a proposte.
Signor El Paraíso. Citrus è un nome che gli amanti della buona musica, i bazzicatori di concerti nell'ultimo anno hanno visto un po'.
E gli amanti della frutta.
E gli amanti della frutta anche.
Esatto.
Tra l'altro... Voi non potreste stare su El Paraíso perché dovreste essere rigorosamente teutonici o scandinavi, e Citrus, no, dovreste chiamarvi Salmon, probabilmente.
Esatto,
quindi,
sì, qualcosa di più
quindi
autoctono
un altro
della
di
zona.
Quanto la lingua, quanto la cultura influisce sulla lingua che uno parla?
Sì.
Natura o cultura? Da che parte state?
Su quale delle due influenza di più?
Natura o cultura?
Natura, secondo me.
Poi...
La natura non esiste, è inventata dalla cultura, quindi la cultura.
Attenzione.
Oh, grosse parole. Io dirò la cultura.
La cultura.
Ha influenzato tutte le risposte dopo di me.
Sì, anche per me cultura, soprattutto quella latina,
mm-hmm,
romana e mm-hmm, italica.
Bene.
Ci ispiriamo molto agli ideali italici.
Beh, chi non lo farebbe?
Poi ne riparliamo.
È uno stoner sabellico il vostro.
È una cultura scritta con la V.
Covultura. Quindi siete gli alfieri non dello stoner mediterraneo, ma dello stoner sabellico, probabilmente. Osco umbro. Lo stoner osco umbro. Allora, siete reduci da un live all'Arcellabella sabato scorso. Domenica mattina avete registrato un live croccantissimo che oggi, dopo qualche giorno, mettiamo finalmente in diretta. Live che troveremo su YouTube anche tra qualche tempo. Indicativamente. Dove avete suonato due pezzi da un disco che però, come Dio, tutti hanno visto ma non esiste, cioè nel senso tutti dicono che c'è ma nessuno ha visto, anzi, per meglio dire. Quindi partiamo da qua dal vostro disco che chiameremo Dio per affezione, visto che abbiamo introdotto il discorso Medias Res con Papa Francesco. E quindi Citrus, disco dei Citrus, come arriva questo disco dopo un'attività concertistica, insomma, non magari serratissima, ma neanche così rarefatta. Insomma, vi si è visti un po' nell'ultimo anno,
diciamo,
da queste parti.
Esatto. Più ricercata, come si usa dire.
Esatto. Quindi, questo disco, come si arriva a Citrus fanno un disco, il disco, anzi, d'esordio. Allora, facciamo un giro di opinioni anche qua.
Se dobbiamo partire dagli albori,
se volete introdurvi potete farlo, perché sono un gran cafone come padrone di casa, anche perché questa non è casa mia quindi non posso essere padrone di casa ontologicamente parlando, quindi introducetemi.
Mi introduco come gran maestro d'Oriente, Lorenzo d'Arabia, e parto dicendo un po' di albori dei Citrus, come si sono formati. Io e Luca suoniamo dal 2016, avevamo un gruppo assieme a Riccardo, che salutiamo, ci chiamavamo Red Lodge, e a un certo punto abbiamo deciso di fare un gruppo con una formazione un po' più ampia e un genere diverso da quello che facevamo, quindi sperimentare un po' di più nella psichedelia più croccante, per citare...
Sì.
Per
Papa citare Francesco,
per Papa Francesco, che ha sempre sulla bocca queste parole.
Ha scritto un'enciclica sulla psichedelia croccante.
E praticamente abbiamo iniziato a scrivere un po' di pezzi, io e Luca, e poi abbiamo introdotto il signor Marrone al basso, e successivamente avevo conosciuto Buff, che bazzicava in Studio 2, che è dove lavoro, che stava cercando una band dove sfogare le sue pulsioni. E sempre nello stesso posto, a un certo punto, è arrivato un bellissimo ragazzo spagnolo che ha iniziato a produrre i suoi brani in una regia sempre in Studio 2. E una volta che ha sentito i primi pezzi è stato subito un amore a prima vista, consumato subito anche. E da lì poi abbiamo iniziato piano piano a buttare giù tutte le idee e poi siamo arrivati alla registrazione. Certo. Passo al Marrone il microfono.
Da lì ha preso forma un po' tutto quanto. Adesso quant'è? Un annetto che ci abbiamo lavorato, anche di più forse?
Che ci lavoriamo questo disco da quasi 3 anni.
Con i brani, come gruppo, diciamo. In realtà le registrazioni le abbiamo fatte a... Esatto, e quindi adesso siamo, come dire, in linea di arrivo, sperando che con le stampe dei vinili e quant'altro non ci siano i ritardi usuali.
Né temporali né cognitivi, perché poi i ritardi cognitivi sono anche difficili,
quindi vediamo,
difficili
insomma,
da combattere.
No, non dico quando, ma arriverà, insomma, siamo addirittura di arrivo, dai. Che dire, insomma, siamo
interpelliamo
contenti
direttamente
anche noi.
Allora il nostro
il fautore di questo amore,
esatto, della cellula nazi,
esatto,
antifranchista di Padova, che finalmente è tornata in auge. Cosa
Ciao.
Ti ha portato a PD?
Scusatemi se sbaglio l'italiano,
ma guarda, io lo sbaglio da 30 anni tutti i giorni.
Fai bene.
Ma in realtà c'entra molto il ritardo cognitivo di cui prima, Esatto, l'italiano è nella mente di chi guarda, quindi tranquillo. Con questa massima io adesso potrei buttarmi anche nel fiume, ma non lo farò perché fa caldo. Detto questo, cosa ti porta a PD? Cosa ti porta a Padova?
L'amore, la figa.
Ai, malissimo.
Come sempre.
Comunque, devo dire, specificazione doverosa, perché amore, insomma, è un po' vago come concetto. Sì, onesto. E quindi possiamo confermare che è peggio della colla.
Della colla?
Sì, è una cosa che ti tiene attaccata. Non...
Boh, sì, è come quello che dicevano gli artisti di essere, come si dice? Chained, ma ti piacciono.
Ah, sì, sì, legati, incatenati.
Ma ti piacciono quelle catene.
Mm. Io mi discosto da questa interpretazione, da queste parole. La responsabilità è tua, la psicopolizia arriverà fra 5 minuti a verificare la tua identità, ma questo è un altro.
No, c'era un brano che diceva quello, non mi ricordo da chi. Però penso lo abbia detto quello di Consumato, perché mi hanno spiegato tutto il concept dopo sono entrato nel band. E praticamente abbiamo scritto tutto il testo in una settimana, penso. Mm-hmm. Secondo me è anche stato bellissimo, perché la musica era già fatta, quindi la voce l'abbiamo costruito come un strumento di più, non è la strumentale dietro la voce. E quello mi è piaciuto, perché era una roba che dicevano sempre della mia musica: la tua voce è troppo lontana, è troppo dietro, è troppo... ma secondo me è uno strumento di più. Quindi abbiamo trovato davvero la consumazione.
Comunque, da ascoltatore esterno, se mi posso permettere l'unico commento serio dell'intervista, Citrus è appropriato come nome, perché c'è effettivamente questo grande elemento mediterraneo obiettivamente nel vostro suono. Mi piacerebbe che mi diceste qualche cosa di più anche su questo, se magari c'entra anche un po' l'incontro, no, effettivamente mediterraneo, perché per quanto siamo polentoni, siamo pur sempre mezzi mediterranei pure noi. Cosa c'è dietro questo sound? Che cosa ascoltate banalmente? E se c'è qualche cosa di quello che ascoltate che è entrato più o meno consapevolmente in quelli che poi saranno i brani del disco, di cui continueremo a parlare adesso.
Ti lascio a te. Dai, Luca.
Sì, diciamo, non so quanto mediterraneo del tutto, però comunque le influenze, soprattutto mie, di Lorenzo, che abbiamo scritto la maggior parte, vengono un po' dalle scoperte dei nuovi gruppi turchi, del nuovo pop dell'Anatolia, così, quindi appunto quella tendenza, gli interessa anche per gli strumenti che vengano fuori dalla classica chitarra, diciamo, all'occidentale, il tipo di scale, quello che utilizziamo viene sicuramente da quella scoperta, poi anche da un insieme di ascolti più vasti, che vanno appunto dall'etio jazz, afrobeat, tutto quello che viene da fuori, e anche un po' come questo è stato un po' rimescolato nel corso del tempo anche in Occidente, eccetera, appunto, e anche come ha influenzato poi la musica anche in modo più sotterraneo, occidentale. Questo sicuramente ci ha influenzato parecchio, appunto abbiamo questa fissa con queste scale, queste cose che, non so, ci sembrano dei modi nuovi, anche dei ritmi, dei tempi diversi dal quattro quarti o cose così. Un po' quello che ci, almeno dal mio punto di vista nella scrittura, è quello che mi aiuta un po' a smarcarmi dal già sentito, da quello che ho già sentito, però comunque sì, le influenze secondo me ci sono, insomma, anche molto, molto banali, spesso parlano di Pink Floyd, magari non è così diretto l'uso di suoni o scale o modi che usano loro, però insomma l'abbiamo ascoltati tanto e quello c'è, quindi i classici ci sono. Sì.
Sulla questione anche della percolazione del Medio Oriente un po' nella vostra musica, c'è sempre stata un po' questa fascinazione, no? Alla fine nella musica occidentale presa in senso molto largo, ovviamente adesso non facciamo. Però negli ultimi anni, da una parte le uscite della Sublime Frequencies ad esempio, ma dall'altra parte anche molto più banalmente alcuni dischi dei King Gizzard e del Lizard Wizard, che hanno un po' approfondito, no?
In effetti,
popolarizzato un po',
ho dimenticato
forse
quello che abbiamo sentito Fly Microtone al Banana una volta e siamo stati folgorati dai microtoni.
Ci sta,
in effetti.
Beh, un bel disco quello, effettivamente. Quindi ci sta comunque, c'è anche un po' questa influenza di ritorno.
Sì, certo.
Comunque anche all'interno del disco abbiamo anche utilizzato più come colore degli strumenti proprio tradizionali. Ad esempio abbiamo utilizzato per un brano un sitar. Poi abbiamo usato un setar, che è uno strumento persiano, e un saz, che è uno strumento turco, un liuto. E, giusto per dare quel sapore, quel colore in più ai brani. E, poi tra l'altro, quando abbiamo registrato l'album, abbiamo registrato anche dei brani in più che usciranno tra un bel po' di tempo, indicativamente, diciamo. Però tipo c'è un brano che è basato tutto su un giro di sitar, mm-hmm. e poi da lì si sviluppa il nostro stile sopra questo, diciamo, mm-hmm. con anche un ragazzo che suona le tabla, Riccardo, mm-hmm. che salutiamo caldamente. E quindi un po' questo. Mm-hmm.
Mm-hmm. Quindi se volete andare a contestare i Citrus e i loro prossimi concerti e gridar loro che hanno compiuto un'operazione di mera appropriazione culturale, potete tranquillamente farlo in maniera molto molto rumorosa.
Ben volentieri. Che vengano ad urlare sotto palco. Sì.
Però solo appropriazione culturale, esatto. Mentre suonate, cioè non
solo insulti, cioè non, esatto. Devono venire
però
lì a battere
pause,
le mani.
Cioè, mentre suonate nei climax, esatto. Così non si sente niente, esatto. Loro possono lamentarsi. Il fatto che voi
anche
avete
nelle pause,
esatto. Eccetera, eccetera, continua un po' così.
Mm-hmm. No, prima volevo aggiungere, quando stavamo parlando un po' di gruppi che ci hanno influenzato, che penso che un gruppo che anche è ritornato quest'anno con un album nuovo, che forse è stato il primo, che almeno posso sicuramente dire per me, Luca, che ci ha cambiato, diciamo, il punto di vista su questo modo di far musica, sono stati i GOAT, mm-hmm. del... Sono con Sub Pop loro, in teoria, no? O Rocket, che però comunque sono affiliati.
Sì, sì.
E a parte questa piccola imprecisazione, mm-hmm. secondo me i primi due album sono stati quelli che ci hanno più, mm-hmm. ci hanno più influenzato, mm-hmm. nel senso è un po' mm-hmm. tutto uno strascinarsi da lì che mm-hmm. ci ha spostato proprio a iniziare a vedere mm-hmm. in altri luoghi, in altri dove, mm-hmm. queste influenze mm-hmm. musicali.
Perfetto, allora direi di ascoltarci allora uno dei due pezzi che avete registrato nel live di domenica mattina scorsa. Se lo volete anche introdurre semplicemente per spiegarci un pochino anche allora cominciamo da come è nata l'idea, diciamo, in generale del live, e se volete poi introdurre il primo dei due pezzi che sentiremo, chi vuole.
Lascerei il microfono a Lollo, a Buff.
Però perché usi questo condizionale? Perché dici lasceresti? C'è qualcuno che ti impedisce di farlo?
No.
Una forza esteriore?
No, semplicemente...
È la società occidentale che non te lo lascia fare. Forza del Papa.
Il Papa.
È
o
Papa
forse
Francesco con la sua
la tristezza
presa
che provo
megatonica.
Nella mancanza di chi è venuto a mancare recentemente.
Ma è tutto, sta tutto nella mancanza alla fine.
Esatto.
Tutte le nostre vite sono mancanze.
Il primo pezzo si chiama Redstone Seeds, mm-hmm.
Che non sarà il titolo del brano quando uscirà su disco. Diamo solo titoli
ho sbagliato. Sì. No, in realtà è quello giusto.
Ok. allora possiamo partire dal secondo pezzo.
No.
Questa era una contro gag.
No, in realtà è un pezzo che ha cambiato nome varie volte. Sì. Noi lo chiamiamo ancora Hades.
Ok.
Come sarebbe il nome... Ade, il nome latino di Ade. No, scusa, non c'è il nome latino, c'è greco.
Ma
siamo pure andati a scuola assieme.
Ma non sentire questa ansia da prestazione, non preoccuparti. Puoi dire tutto quello che vuoi.
No, il bello è che lo sentirete in esclusiva in versione elettrica, perché nel disco è solo in versione acustica. Mm-hmm. E in versione elettrica lo suoniamo solo dal vivo. Quindi, sì. Buon ascolto.
Edizione limitata,
esatto.
Quindi questo pezzo che si chiamerà in un certo modo sul disco, ma che tutti si riferiscono affettuosamente come Hades, lo ascoltiamo adesso sulle frequenze della penultima ruota del Carlo Berlusconi Edition. Dopo l'ascolto del pezzo torniamo in studio con i Citrus.
We'll be right back.
L'ascolto del pezzo che per tutti è Hades, anche se si chiamerà in un altro modo, che è stato parzialmente disclosed ma non del tutto, ci ha sviluppato, anzi ha come dire, stimolato una riflessione. Quando si trovano delle brioche fresche sul proprio tavolo bisogna assolutamente mangiarle, anche se non si è sicuri della loro freschezza, perché la freschezza è come la vita, passa una volta sola e poi sfiorisce poi basta. Meno male che di questo e di tanto altro parla la musica dei Citrus Citrus, a cui diamo di nuovo il benvenuto nel nostro cubicolo di plexiglass approntato per l'occasione per la 95esima puntata della penultima ruota del carro. Torniamo un attimo, appunto abbiamo ascoltato la registrazione di un live che avete fatto domenica mattina, mentre tutti i bravi cristiani pregano per Papa Francesco in chiesa, voi e non solo per il Papa, voi da bravi drogati giustamente vi perdete in queste facezie del mondo. Allora, parliamo però del disco, allora in qualche modo, ne abbiamo già un po' parlato, però questo è un live che anticipa di un po' il disco. Qualche dettaglio generale sul disco, quando dovrebbe uscire? Sappiamo che c'è il problema che abbiamo già toccato prima dei vinili, eccetera, eccetera. Quindi qualche dettaglio in più se lo potete dare in generale, per quando vorreste fosse pronto il disco?
Allora, indicativamente quest'autunno. Siamo in contatto con l'etichetta che si chiama Sulatron, è un'etichetta che fa psichedelia, space rock, crowd rock. E stampa solo copie fisiche, non fa distribuzione digitale, quindi dovremo aspettare quelli che sono i tempi tecnici della stampa del vinile.
Forse facciamo uscire qualche spizzico di prima.
Forse facciamo uscire qualche singolo prima, sì. E speriamo.
Etichetta con base?
Germania, credo sia sopra Francoforte, una cosa del genere.
Molto a nord.
Speravo che per un attimo dicessi Germania dell'Est, invece non ti sei avventurato.
No, purtroppo...
Francoforte di sopra.
Esatto. Vabbè, diciamo, no, beh, comunque, se la Russia non lancerà un'invasione su larga scala della Germania, potrebbe uscire effettivamente in autunno.
Assolutamente, vabbè, assolutamente.
Improvviso. Vabbè, anche se...
Anche se dici sì, effettivamente, sì. Come mega ritorsione. C'è una questione poi relativa che a me interessa più che altro da ascoltatore, che si intreccia con un po' tutto quello di cui abbiamo parlato prima, delle vostre influenze, ma anche insomma un po' le coordinate stilistiche, eccetera, eccetera. Fino a qualche anno fa in Italia si parlava molto, secondo me, forse un po' a sproposito, di questa scena, di questo blob dell'Italian occult, psichedelia, un pochino... che poi voleva dire tutto, voleva dire niente. C'è stato il periodo del jazzcore, dove tutti suonavano jazzcore, anche se nessuno sapeva che cazzo volesse dire jazzcore. Poi è venuto il momento dell'Italian occult psichedelia, eccetera, eccetera. In realtà all'estero c'è un trend molto più consolidato di questo, che come lo possiamo definire, ragazzi? Veramente stoner mediterraneo potrebbe essere un'etichetta abbastanza omnicomprensiva. Come vi definireste voi?
Boh, io sinceramente definirei tutto... psichedelico, ma nel più ampio spettro, diciamo, perché comunque ci sono varie influenze di ogni tipo, cioè da rock anni 60, 70, qualche pizzicorio di prog, ma giusto per i tempi dispari, e appunto riecheggi con la musica indiana e musica araba, quindi con il termine psichedelico, secondo me... riusciamo a...
Il termine ombrellone.
Sì.
Un po' il termine ombrello, no? Perché comunque anche in quello che poi sarà il nostro primo album non c'è solo l'impronta più stoner, no? Nel senso, abbiamo delle parti in cui ovviamente da fan di fuzz, distorsioni, abbiamo abbondato di queste cose, ma ci sono anche molti brani molto più ascoltabili, ballabili, quasi... un po' più ritmati, più leggeri li definirei, esatto. Quindi diciamo che nelle sfumature di Citrus ce ne sono tante. È un po' magari dire stoner mediterraneo può sembrare un'immagine un po' più dura, un po' più forte, come, però abbiamo anche...
Abbiamo sentito comunque che ci sono anche questi climax molto sognanti quasi.
Esatto. No? Sì, però sì. Comunque non è un'etichetta che mi dispiace, in realtà, stoner mediterraneo, mi piace, suona bene.
C'è sempre il sole in mezzo.
Esatto.
No? Viene catturato un po' l'immagine del sole. O il deserto. Sì,
esattamente.
Esatto.
Esatto.
Ecco, se c'è un'etichetta.
Il Desert Slinky. Ecco. Così. Ecco,
la prima cosa di cui avevamo parlato è il paraíso. Se facciamo un paragone in Italia viene più difficile in realtà trovare dei paragoni effettivi, perché appunto, vabbè, sempre per colpa forse di questo ombrello, di questa etichetta ombrello di psichedelia, in Italia ci sono tantissimi tipi diversi, ma gli anni passati si puntava più su un lato, come dire, misterico, forse un po' più oscuro anche, quando invece di suoni così appunto sognanti, anche solari in tutti i sensi, no? Ce ne sono pochini. Quindi voi come vi vedete dentro il sistema Italia, diciamo così?
Sono antisistema.
Sono antisistema, dici. Come vedete dentro il sistema Vaticano, allora? Quali gruppi della città del Vaticano suonano come i Citrus? O per meglio dire, insomma, c'è qualche cosa, diciamo, che viene fatto in Italia o che è stato fatto anche negli ultimi 10 anni a cui... non dico necessariamente vi sentite di accostarvi, ma che vi, per associazione, insomma, può riportare a qualcosa di quello che fate voi.
Ma se pensiamo ad eventi e organizzatori che hanno portato magari degli ascolti che sentiamo più nostri, non proprio negli ultimi anni, però tipo i primi anni anche dopo il Covid, il Beaches Brew, secondo me, come scelta musicale, che sono gli stessi del Bronson. Bronson e Nabi ho sempre condiviso, almeno parlo io personalmente, le scelte dei gruppi che hanno portato in Italia. Mi sembra che l'ultima volta abbiamo avuto occasione di ascoltare gli Yin Yin e i Cauchy Moon nella stessa serata, che sono due gruppi che apprezziamo molto molto. Però sì, no, ma io infatti mi riferivo prima, mi sono parato il culo dicendo a livello di organizzatori, eventi, che magari tendono più ai nostri ascolti, no? Però come scena italica sarei un po' spiazzato in realtà, però vedo Luca pronto.
Ma come scena italica, almeno per quanto riguarda me e Lorenzo, in realtà quando abbiamo iniziato il gruppo un nome che avevamo molto spesso era Nica Montigre, che comunque fanno cose molto diverse da noi, però queste influenze ci sono da loro, e anche hanno un tipo di ritmiche, di modo di scrivere che ci piace molto, e quello poi ovviamente è venuta fuori una cosa molto diversa, però loro sicuramente, o anche Aldum and the Farids.
Sì, certo.
Anche un po' più vicini forse a noi in un certo senso. E diciamo sì, a livello italiano questi sono i due nomi più...
Anche i Winstons, più per la parte di rock psichedelico.
Sì, per
classico.
La parte di Farfisa e dell'era, che è presente nel disco, mettiamo così a caso.
Tra un attimo, il vero VIP della situazione. Sì, è un po' difficile effettivamente trovare. A me c'era qualcosa che ricordava molto vagamente, non nello stile, ma in qualche tipo di accostamento proprio, cose anche come Lei Lamas, cose di questo tipo,
certamente,
qua, forse un pochino anche accostabile.
Sì.
Adesso domanda provocatoria, ma chi ve l'ha fatto fare di fare un disco? Risposte sincere.
Beh,
a chi serve, a cosa serve?
Sinceramente
vi mettono anche 9 mesi per stampare il vinile, bruciate tutti una stamperia di vinile come atto politico, mi raccomando. Ma perché bisogna rifondarle da zero tutte. Fate della vostra casa una stamperia di vinile abusiva.
Bruciate una serie della Emi.
Anche.
Queste verranno bipate dopo.
No, polizia postale, scherziamo, naturalmente siamo tutti grandissimi fan.
Della polizia postale.
Vilipendio e vilipendio a sedi
troppo
delle major.
Troppo tardi. No, comunque domanda in realtà solo a metà provocatoria. Perché avete veramente deciso di voler fare un disco, uno e potenzialmente poi naturalmente il primo di tanti? Cosa spinge un gruppo nel 2023 a fare ancora un disco? Il senso di fare un disco,
beh,
che è un'impresa cognitivamente comunque...
Cioè il materiale a livello di minutaggio ce l'avevamo appunto per fare un disco completo, poi cioè comunque c'è un bisogno primario di voler sentire i brani finiti e a un certo punto dire basta, l'opera è conclusa, diciamo. Quindi comunque principalmente, almeno da parte mia, c'è una ricerca della soddisfazione di vedere un prodotto finito e completo, dove appunto ti senti di non avere più nient'altro da aggiungere,
e aver espresso tutte le idee, diciamo.
Prova a rovesciare un po' la prospettiva, allora, dalla prospettiva dell'ascoltatore questa volta. Come si fa a convincere un ascoltatore ad ascoltare un disco nel 2023?
Secondo me non lo convinci, cioè non si può. Cioè, comunque penso che il nostro disco sia rivolto a un certo tipo di ascoltatori che comunque sono già abituati a brani che durano anche 8 minuti. Quindi non chiediamo uno sforzo alla gente che non se la sente, che non l'ha mai fatto, diciamo. Quindi abbiamo un'idea ben precisa di qual è il nostro pubblico.
Però sì, diciamo comunque siamo inseriti nel sistema, insomma, il bisogno di far sentire a qualcuno ovviamente quello che facciamo. Quindi sicuramente ci sono dei brani un po' più, diciamo, allettanti, e secondo me ci sta anche tipo riuscire a far uscire quello che a noi interessa, che abbia un più ampio spettro. Però per riagganciarmi alla questione del disco, effettivamente forse il disco è molto più più per noi, forse anche per trovare quelle che sono le connessioni tra i brani, creare una sorta di circolo, di cerchio chiuso su quello che noi stiamo facendo, e vedere, avere un po' più o meno, non un'immagine, però una sorta di, sì, definire quali sono la nostra forma, il nostro essere, e per chi voglia apprezzare la forma nel completo, l'album secondo me è il modo migliore, insomma. E forse anche di più dell'album, in realtà, suonare dal vivo, l'esperienza live. Quindi in realtà è una sorta, è anche un po' un modo per invitare ovviamente all'ascolto fuori dal disco, appunto nel disco interessa, però quello che vorremmo di più dalle persone è sicuramente la presenza dal vivo, perché è un modo per fare un'esperienza più diretta della nostra musica, e o almeno per come la vediamo noi, ci troviamo molto bene a suonare dal vivo. Quindi si sta un po' lì, è un po' un modo di chiudere, un modo di presentare qualcosa, portare a qualcosa che va oltre il disco in sé, è una sorta di mezzo, di tramite per questo.
Vorrei approfondire un attimo su questo, rimanere a una domanda che è a metà tra voi come musicisti e voi come ascoltatori. Si dice spesso che anche ai giovani non gliene frega poi molto della musica, non si ascolta niente, eccetera, eccetera. A me pare che sia parzialmente vero, nel senso che c'è stato un momento, c'è stato un crescendo, soprattutto nel periodo immediatamente pre-Covid, di ascolto, di liquidità fondamentalmente. Tutto diventava sempre più impalpabile, più liquido e sterminato, perché tutti ascoltavano tutto e nessuno ascoltava niente alla fine. Mi pare che nell'ultimo periodo forse qualcosa si sia un po' rotto, però, in questo meccanismo, nel senso che, si è andati troppo oltre anche i limiti, è tutto diventato troppo e troppo impalpabile, per così dire, e mi pare che ci sia una parziale inversione di marcia su questo, che si torni ovviamente con le proporzioni da vinile, quindi ovviamente vinile si torna a vendere, ma non è che lo comprano milioni di persone, però quindi con quelle giuste proporzioni, però si stia un po' riaggiustando un po' il meccanismo, nel senso che la gente comincia a tornare a sentire il bisogno di riorganizzare un po' anche l'esperienza dell'ascolto intorno a qualcosa che non sia completamente random, no? Qualcosa che non sia completamente fluido, no? Che impressione avete voi? Da ascoltatori, da musicisti?
Volete dire qualcosa?
Vale la risposta, ma che cazzo dici anche?
Beh, sì, quella prima di... non lo so, ovviamente negli ultimi 2 anni si è tornato a sentire concerti. Io per primo ero felice di sentire concerti dove non si stesse seduti con mascherina e gente che ti spara se ti alzi.
Scena comune negli Stati Uniti, in un sobborgo degli Stati Uniti, vabbè, probabilmente.
Anche nelle scuole, esatto.
Soprattutto. E non so, per quanto riguarda gli altri, a me fa sempre piacere l'esperienza del concerto, dell'ascolto dal vivo, o anche del vinile, di avere qualcosa di tangibile tra le mani.
Il nostro modo di registrazione è stato più o meno quello. Cioè, io vengo da produrre in Los Angeles, dove ho imparato, e tutto così compartimentalizzato, tutto fatto dalla forma più sintetica possibile, con tutto l'autotune e tutto quello, e appena sono, c'è una delle robe che mi hanno innamorato di la musica che fanno loro e che quasi tutto al vivo, c'è un sacco di pezzi che sono quasi del cinema, che si costruiscono molto lentamente, non è musica di quel genere rapido come la pastiglia. E quindi più o meno è la nostra filosofia a livello di registrazione e a livello del live anche. Siamo un band che dal vivo suona quasi uguale al disco, perché abbiamo lasciato quasi tutto crudo. E penso che alla gente gli mancano questo sì, un po'. E anche secondo me questi giorni è più facile essere valutato se fai quello perché non lo fa nessuno, mentre che tutto il mondo può fare un beat di trap in Fruit Loops e trovare un paio di samples, dire due robe sopra e diventa un brano ballabile, ascoltabile, però boh, sì, è stato bello trovarli. Sicuramente non rispondo un cazzo della tua domanda, però
sarai punito adeguatamente, non ti preoccupare. Voi altri ragazzi, che impressione avete anche semplicemente da ascoltatori? Magari è un'impressione che mi sono fatto io, che è un po' sbagliata anche. Ovviamente non sto parlando del ragazzino di 15 anni che improvvisamente disdice l'abbonamento a Spotify e si mette a comprare come un pazzo vinili, ma non lo so, in generale comunque che ho questa impressione, che può essere magari solo un'impressione, un bias, che la gente si sia un po' rotti i coglioni di ascoltare, che non rimanga niente in qualche modo, che tutto passi, no? Però può essere che sia una mia impressione, non lo so.
Può essere, secondo me, anche una... cioè, magari c'è stato un momento in cui la cosa è diventata molto... ascoltare le playlist di Spotify, appunto, tutto una cosa di sistema organizzato, e però alla fine si è arrivati ad avere bisogno di quello che dici tu, di tornare indietro, e secondo me è rimasta, cioè è diventato un misto nella vita delle persone, cioè comunque affidarsi a un po' a quello che qual è il trend in un certo senso, è una parola che non mi piace, però non mi viene niente di meglio, scusate, e però comunque cercare di coltivare qualcosa di più personale, quindi un insieme di ascolti che facciano parte di propri interessi da un punto di vista più, una ricerca anche personale di sintonia davvero con qualcosa. Quindi secondo me resta comunque anche personalmente, anche io ascolto magari dei singoli, delle cose che magari poi non mi interessa tutto il progetto, tutto il disco, seguo varie cose, però anche tra amici magari che non suonano, che conosco, questa tendenza c'è comunque anche ad avere dei punti di riferimento musicali, degli artisti in cui si va più a fondo nella ricerca. Quindi sì, secondo me è vero, c'è stato magari questo ha aiutato a scoprire più artisti e poi in un certo modo questa ampiezza di possibilità ha permesso di capire se ti piace davvero un artista, di seguirlo, di starci più dietro, insomma. Quindi sono d'accordo in un certo senso, sì. Sì, le due cose secondo me viaggiano assieme in molte persone.
Sì, sono un binario un po' parallelo. Sì, è un po', forse, sì, vabbè, è un discorso diciamo complementare a quando c'è stata l'esplosione anche dei peer-to-peer, che è una cosa che ovviamente adesso i 15 anni non sanno neanche cos'è, che tutti potevano ascoltare letteralmente tutto in un colpo, e quindi si è creata questa mega voragine di bulimica che poi ha portato poi allo streaming e tutto come evoluzione naturale, quindi può essere sia così. Bene, bando alle ciance, ragazzi, adesso arriva la parte più importante dell'intervista, cioè il punto in cui il gruppo ragiona su se stesso, fa un ragionamento filosofico su se stesso, sul mondo che lo circonda, ed è un momento sacro in ogni intervista della penultima ruota del carro, perché è il momento in cui mettiamo a frutto uno strumento potentissimo che ci ha regalato Elon Musk 2 anni fa quando è venuto ospite nei nostri studi. Si chiama resilienziometro. Allora, fondamentalmente il resilienziometro è questo strumento potentissimo con il quale il gruppo misura il tasso di resilienza della propria stessa intervista. Però, conoscendo la vostra situazione, aggiungiamo un grado di difficoltà superiore, perché
Io vi chiederò di dare un voto da 1 a 10 sul resilienziometro a questa intervista, ma dalla prospettiva di Roberto Dell'Era. Quindi voi dovrete far finta di essere Roberto Dell'Era e se Roberto Dell'Era fosse un sesto membro aggiunto di Citrus Citrus, che voto si darebbe Roberto Dell'Era sul resilienziometro della penultima ruota del carro? Quindi da 1 a 10 quanto siete stati resilienti in questa giornata di sole e di nuvole, di Messico e nuvole?
Senza esprimere cifre posso dire alto.
No, ti devi sbilanciare. Devo questa sbilanciare. È una risposta da patto del Nazareno, invece noi vogliamo il pentapartito,
Numeri interi o posso...
Quello che vuoi.
Dai, facciamo un 8.5. 8.5
8 e mezzo felliniano, quindi sì. Felliniano.
Io ho un 10, ma
10
politico.
Qui 10 politico, sì. Un 10 da 68.
Un 9 meno meno.
9 meno meno, interessante, che quindi corrisponde a un 8,75.
Beh, lo lasciamo sempre libero.
9 meno meno, giusto.
Meno di un bravo più.
Bravo quant'era? Che numero è? Il bravo. Resilienziometro non è al passo con l'istruzione moderna delle valutazioni, eccetera. E 7.5. Un po' più pessimista in confronto agli altri.
Sei
l'animo critico.
Un po'.
Se mi fai la domanda in spagnolo ti rispondo subito.
Dimmi un numero da 1 a 10.
In spagnolo.
11.
11. Questo quando si va oltre il 10 vuol dire che si è veramente resilienti. E questa è stata l'intervista resiliente della penultima ruota del carro a Citrus Citrus, che adesso concluderemo. No, prima di concluderla un po' di dati vostri, quindi dove trovarvi voi, dove troveremo il disco, codice fiscale, indirizzo del più bello che deciderete tra di voi adesso con una lotta interna, così vi mandiamo poi la polizia a casa se dovesse servire. Prego, tutte le informazioni.
Io dico solo che fortunatamente sappiamo già chi è il più bello ed è Luca, quindi siamo tutti d'accordo su questa cosa. Più bello finché non dobbiamo decidere cose stilistiche sulla quale tendiamo ad accantonarlo.
Finché sto zitto va bene.
Esatto, insomma. Cioè, infatti è il classico stereotipo è bello ma se parla no. Però in realtà adesso devio il microfono verso Lollo.
Oddio, quindi BDNLNZ97I,
mm-hmm.
403 28, c'era un 28, poi non mi ricordo gli altri dati.
Questo però non è il titolo di un vostro prossimo pezzo.
No,
è
il titolo dell'anno. Queste sono le coordinate dove potete trovarci.
Accuratamente, non lo possiamo dire in spagnolo perché sennò Papa Francesco poi effettivamente ci viene a menare. Ma dove trovare Citrus Citrus invece? Facebook, Bandcamp, cose
allora,
così?
Abbiamo una pagina Instagram che si chiama Citrus Citrus, mm-hmm. semplicemente. Mm-hmm. A breve apriremo una pagina anche Bandcamp dove... Forse si potrà anche ascoltare il disco, forse da lì qualcosina in più. E, a breve anche quindi su YouTube con il live che abbiamo registrato domenica. E abbiamo già due brani su Spotify, mm-hmm. che è un singolo con un B-side. E, quindi già lì potete ascoltare qualcosa. È un brano un po' diverso da quello che facciamo, però è molto interessante. E, in che altri luoghi?
Un'altra cosa si può dire, un aggettivo a testa per Roberto Dell'Era. Partiamo così e chiudiamo, facciamo questa cosa ecumenica.
Ecumenico, direi.
Ecumenico. Mm.
Non so se padre può essere un aggettivo. Paterno.
Inarrestabile.
Aspetta, mi sta sfuggendo la parola esatta, ma saettante. Non era quella che volevo dire, ma
però
l'immagine è simile.
Quasi.
In
funziona anche lo spagnolo nel caso. Fulmicotonico.
Bifurcazionale.
Attenzione. E qui si chiudono le mie competenze di italiano L1 che sono inferiori effettivamente, chiaramente, all'ultimo
De Votoli. Penso che ci sia.
Questi erano i Citrus Citrus, presentiamo l'ultimo pezzo, che è il secondo che avete registrato domenica mattina. Chi vuole?
Faccio io. Allora, quello vero, che è... com'è che si dice? Chiaro in inglese, com'è che era?
Light
Dawn, che è alla fine la traduzione di Alba Chiara.
Mm-hmm.
Quale, penso che il pezzo a cui siamo più legati
è un tributo.
Mm-hmm.
E, il titolo invece falso, Lost It, dura un po', quindi
vabbè, come l'esistenza terrena,
come l'esistenza terrena,
tutto sommato, quindi non, anche come il papato di Papa Francesco, sì. È durato un po',
non vorremmo dire che sta durando da troppo,
e i governi di Silvio, sì, anzi
e dureranno ancora.
Anzi, sicuramente nel nostro cuore e nel nostro cuaro, che è il cuore, il negativo del cuore. Bene, allora, Citrus Citrus, grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Felicitazioni, aspettiamo il disco per potervi finalmente accusare di appropriazione culturale, così come si deve. Grazie ancora, torneremo subito dopo in studio con la penultima ruota del carro per la conclusione degna di questa Berlusconi Appreciation Week. Citrus Citrus. Thank you.
Voi la sapete la barzelletta del Bestetti? Chi la sa? È fondamentale. Abbiamo uno che si chiama Bestetti. Avete tempo 5 minuti di più? Allora ve la racconto. Commendator Bestetti, come tutti i commendatori seri, milanesi, sono le 10 di sera e ancora al tavolo, alla sua scrivania, a lavorare. Improvvisamente si apre la porta ed entra come un Erinni la signora Bestetti, che comincia ad andargli addosso con la borsetta sul tavolo, qualche volta anche sulle spalle, e dice: Tom Ponzi mi ha raccontato tutto. Cos'è che ti ha raccontato? Mi ha raccontato che tu tutte le sere vai al night e consumi i soldi della famiglia. I soldi si sono sul nostro conto segreto della UBS a Lugano, ma io ti distruggo, vado dai PM, vado dalla Guardia di Finanza, vado dall'Agenzia dell'Età, ma non è mica vero, io andrò sì qualche volta quando c'è un americano e qui stiamo parlando di lavoro, alle 10 di sera lui non sa cosa fare, lo porto al night. Stasera vengo anch'io al night, dice lei, ma no, no. Morale, povero commendatore Bestetti è costretto a salire in macchina e a indirizzarsi verso il night con la moglie a fianco che consiglia, continua a dargli addosso. Arriva il night, c'è il buttafuori, buonasera commendatore Bestetti, come sta stasera? Sta bene, eh? Te viste? Che lì? Ma no, che lì, le che io ho messo qui a lavorare, era uno fratello del nostro, il Purté, no? Gli ho fatto un favore e l'ho messo a lavorare. Arriva la sigaraia, i sigari preferiti dei commendatori Bestetti. Ti hai visto? No, no, questa qui è la Tusa, questa qui è la Neuda della mia segretaria che alla sera aveva bisogno di incrementare le entrate e l'ho messa anche qui. Arriva il metro, il tavolo di centro davanti a tutti dei commendatori Bestetti. Si siedono, arriva lo spettacolo, qua si potrebbe fare a lungo, tutte le ballerine che si incrociano, infine la più bella della troupe, che fa lo strip completo e l'ultimo indumento lo prende, vediamo se ho un fazzoletto che me lo faccia, sì, ce l'ho, e con questo ultimo indumento che potete immaginare quale sia, dice, e queste a chi lo do? E tutto la clientela in coro, al commendator Bestetti. Lei guarda, disgraziato, è finita, ti repentirai, va verso l'uscita, aspettami, no, fornisci, dai, lei va là, prende un taxi, sale, lui corre dietro, riesce ad agguantare il taxi, sale su anche lui, ma lei continua, disgraziato, vai a fare, sei una cosa, spurpe su, è la cosa, in qui di là. A un certo momento il tassista non ne può più, si ferma, si volta e dice, commendator Bestetti, di troie ne abbiamo caricate tante, ma vuna brutta, vecchia e cattiva come questa qui, mai.
Anche questa era in diretta, eh? In
diretta. Sì, 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 sì.
Ah, ci sono dei riverberi, aspetta.
Aspetti che c'è un tarallo. Non solo
ha creato
una deformazione dello spazio-tempo. Ma no, io volevo dire prima di... auscultare i Citrus, nonché l'ultimo lascito del nostro signor Berlusconi, che se io riguardo Inception adesso, come la devo il personaggio che fa Ariadne, come lo devo chiamare?
Vabbè, ma che c'entra il personaggio rispetto all'attore?
Vabbè, però è importante, cioè lo si deve chiamare retrospettivamente?
No, non credo che influisca sul personaggio.
Influisce. Lei sa di cosa stiamo parlando?
Ha cambiato sufficiente sesso?
Ha molto cambiato.
Ho avuto una cosa del genere perché un tizio che conosco scrive articoli,
sì,
ha cambiato sex,
sì,
e ha affermato,
sì,
che se ti riferisci a lui nel presente rispetto a una cosa passata,
sì,
vuole col sesso nuovo.
Sì,
però è un po' una mistificazione, però.
Ma il tempo non esiste.
Hai ragione anche tu, hai ragione anche tu, Ritmo. E allora, di che cazzo stiamo a parlare? D'altro canto. A proposito,
io sono quasi dimissionario da questa rete, sono stato assunto a Radio Raim, quindi
da quando, scusi?
Da oggi, stasera
esordisco, Radio Raim. Sa un altro che crede che il tempo non esiste? Chi è? È Emilio Fede, per cui il tempo effettivamente non esiste, non passa mai. Emilio Fede, che sentiremo dopo, anzi lo possiamo sentire in apertura, a questo passo scelto di Peluche, il suo grande bestseller che
del 2000 e...
del 2000 e...
sarà 10, no, più tardi.
2005, quindi berlusconismo rampante, questo è il governo Berlusconi terzo, se non ricordo male, 2005, ha ragione. Emilio Fede, che non sarebbe nessuno senza Berlusconi, e però è uno di quelli che se ne rende conto, quindi la cosa è molto molto triste, molto, molto così, ma oggi una lettura selezionata di Peluche, bestseller di Emilio Fede, che sostituisce Controfattuale.
Tutte le altre tutte rubriche.
E tutte le altre
rubriche. Sono per lui.
Esattamente.
Sentiamo come sigla l'intro.
Sì, sì.
Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo. Per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro il mio cuore di allungare la mano e dire vengo con te. Silvio, vengo con te, non mi mollare. Io ormai vado per lunghi anni, ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto. La mia adorata Diana, moglie, se n'è andata un anno fa. Mi sei rimasto tu. Vi prego, chi sta ascoltando, di tenere conto che dietro questa giornata c'è un vizio violento di gelosia ed invidia.
Gli elefanti nel negozio di porcellane. Io, per Peluche, intendo tutto ciò che ti accarezza nell'animo e ti riporta a momenti belli della vita, momenti che hanno rappresentato una svolta. Da questo punto di vista, la mia casa, quella reale e anche quella simbolica, dovrebbe essere piena zeppa di Peluche. Qua se la tira un po', però. Il giorno che Berlusconi mi chiamò per chiedermi di dare una mano alla nascita dell'informazione targata Fininvest, mi trovavo a Monte Carlo. Anche qua se la tira un po'. Tanto per cambiare. Dico così perché è nota la mia passione per il gioco. Una passione che negli ultimi tempi ho tradito per un motivo squisitamente morale. Non ci crede
non
nessuno.
Ci dice qualsiasi.
Non ci crede nessuno. È come Santoro che dice che non è cattolico. Dai, non ci crede nessuno. Non mi sentivo più di essere al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica come colui che si dice dissipa o dissipa?
Dissipa.
Dissipa. Dissipa. Denaro.
Dissipa, dissipa.
Che sperpera denaro su un tavolo verde, anche se non sono affatto pentito, perché il gioco d'azzardo ha rappresentato nella mia vita un passaggio importante, una storia spesso drammatica, non per esperienza diretta, ma per aver conosciuto tantissime persone che con il gioco si sono rovinate. Tra l'altro vorrei sottolineare, prima di andare avanti, che l'utilizzo della punteggiatura di questo libro è peculiare.
Molto.
Molto peculiare, vabbè. Io sono uno di quelli che oggi dice... evitate, il gioco è il demonio. Insomma, quel giorno di ottobre del 1989 stavo trascorrendo una breve vacanza a Monte Carlo con mia moglie Diana. Berlusconi mi chiamò e con incredibile modestia mi disse: sono Silvio Berlusconi, non so se ti ricordi di me. Questa finisce diretta su Io Professione Mitomane. Certo che mi ricordo, fu la mia risposta. E come se mi ricordo di te. Qualche anno prima, quando già mi aveva offerto di andare a lavorare con lui, avevo commesso lo sbaglio di essere stato titubante. Mm. Ricordiamo che Emilio Fede ha una grande carriera come giornalista Rai, e poi è passato a Mediaset perché non se lo inculava più nessuno, giustamente. Ma allora mi sembrò difficile e complicato abbandonare le mie abitudini di vita a Roma, la famiglia, gli amici, la casa, l'atmosfera, il clima. Però questa volta mi sentivo pronto. Ricordo che erano le 10 del mattino, è un verbale di polizia fondamentalmente. Mi invitò a colazione, ma non osai dire che mi trovavo a Monte Carlo. Feci i bagagli in 448, noleggiai una macchina super veloce con autista e arrivai appena in tempo. Macchina super veloce. Autista che questa volta però non l'ha aiutato, quanto pare. Quel giorno, al tavolo ovale di Arcore, che sarebbe diventato in seguito anche il tavolo della battaglia politica, oltre a Berlusconi, attenzione, c'era anche Omar Sivori.
Mamma mia.
Perché? Però vabbè.
Non bisogna chiedere.
No. Credo di poter dire, senza svelare alcun segreto, che in quell'invito a colazione di Omar Sivori si nascondesse l'intenzione da parte di Berlusconi di chiamarlo alla guida del Milan.
Ah.
Per quale motivo? Sivori giocava nella Juve. Vabbè. Non ho mai saputo se le cose stessero davvero così, né l'ho mai chiesto, quindi è un'illazione completamente infondata per allungare il brodo. Finita la colazione andai con il cavaliere ad assistere ad una partita di calcio, si giocava Milan-Roma, ero preoccupatissimo. L'ho già raccontato in altri libri, ma nel ripercorrere la propria vita, attenzione, si scopre che ad ogni ricordo si aggiungono nuovi ingredienti e sfumature. Ero in un bel guaio. Se il Milan fosse uscito sconfitto, sarei stato considerato uno che non favoriva la buona sorte. Invece il Milan vinse, invece il Milan vinse 1-0. Tornammo a casa di Berlusconi, prendemmo un tè, mentre i suoi due figli Barbara ed Eleonora, allora piccolissimi, giocavano nella stanza. Mi propose la direzione dell'informazione. Chissà se gli era proposta perché il Milan aveva vinto. Mambo. Devo ammettere che ero molto felice, chissà perché. Qualche anno prima avevo lasciato la Rai per le vicende che tutti conoscono.
E tutte, non c'era scritto.
Vicende giudiziarie delle quali poi sono uscito completamente assolto. Per onestà avevo deciso di non andare più in video, interrompendo una trasmissione di enorme successo come Test, che scopro non è solo il nome di un wrestler degli anni 2000, ma anche la trasmissione di Emilio Fede. Quello successivo alle mie dimissioni fu un momento molto difficile della mia vita. Grazie ad Alberto Peruzzo, allora direttore di Rete A, incredibile, riuscì a risalire la china e a dirigere per un paio di anni le news della sua emittente, un'esperienza straordinaria. Furono due anni che mi consentirono di rafforzare il mio rapporto politico con il socialismo di Bettino Craxi. Qui comunque si toccano delle vette di sublime. Divenni suo amico e certamente fu lui a segnalare il mio nome a Berlusconi. Ma la mia avventura in TV era cominciata tanti anni prima, non crediate che sia un coglione Emilio Fede. Addirittura a metà degli anni 50, quando fui chiamato a Milano per partecipare a un provino. Ricordo che c'eravamo io, Pippo Baudo e Adriano Celentano. Questa è una meta barzelletta, probabilmente, chissà. Bocciato Adriano Celentano, i casi della vita. Bocciato Pippo Baudo. Promosso Emilio Fede, con una nota di riserva. Deve migliorare l'addizione, ma ha capacità di improvvisazione, prontezza di riflessi. Merita.
Un film con Alberto solo.
Merita attenzione. Insomma, chiudiamo. Fu così che mi propose a Torino per essere arruolato alla TV dei ragazzi, che si chiamava Il Circolo dei Castori. Vabbè.
Che bella Italia.
Vabbè. Tra l'altro, metà anni 50 vuol dire che qui aveva tipo 20 anni Emilio Fede, probabilmente. Vabbè.
Del 31, lui è del 31.
Quindi sì, 20, 25 anni forse. Superai il provino, un altro, e cominciai a condurre una rubrica intitolata L'alfiere della settimana. Si trattava di scegliere tra i vari episodi di cronaca della settimana la storia di un ragazzo, di un adolescente che si fosse distinto per un gesto di bontà. Qualcosa di meritevole, insomma. Avevo come compagna di lavoro Enza Sampò, con la quale vissi una straordinaria storia d'amore. Ancora adesso, a distanza di tanti anni, le poche volte che ci siamo telefonati, io ho cercato di rivivere quello che è accaduto tra di noi, fino ad arrivare alla curiosità, forse morbosa, di dirle: sai Enza, non ricordo se tra me e te c'è stato anche un rapporto sessuale. Io non sto inventando niente. Lei, che è una donna molto intelligente e ha ancora un grande fascino, mi ha sempre risposto: preferisco che tu rimanga nel dubbio. Ti sei fatto una domanda? Cerca di darti una risposta, anche senza essere intervistato da Marzullo. Io qui mi fermo per rispetto del defunto. Se volete sapere come è andata a finire la storia della colazione di Emilio Fede, Omar Sivori, Silvio Berlusconi, leggete Peluche, edito per Mondadori.
Oh, strano.
Prima edizione 2005.
È ultima edizione.
Prima e ultima, no, no, non lo so. Cosa ce n'è ad ascoltare?
Dedicata a Emilio Fede, The Prince of Noodles. We'll be right back.
Presidente, prima di...
Sento parlare la signora Rosy Binti.
Sì, dice che è gravissimo, è sempre, quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono una donna che non è a sua
disposizione. Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione e ritengo molto grave.
La prego,
le affermazioni che lei questa sera ha fatto.
E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene?
Presidente, mi scusi, vedremo, quali saranno le conseguenze politiche?
Quali saranno le conseguenze politiche?
Ad esempio che si paga una pizza 28 euro se non si sta attenti.
Fattore F, il senso di fica, la non vita, sia, non fica
sia,
di vagina.
Non, no. Sia, non sia scortese, per cortesia.
No, mi sto agitando perché...
Lei, adesso lei è chiamato a un grande compito.
Sì.
Lei deve rendere memoria al nostro defunto presidente leggendo uno dei componimenti poetici più belli che siano mai stati ideati.
La recupero in quanto è stata condivisa sulla piattaforma di Vergogna più grande che ci sia. Sulla piattaforma di Vergogna più grande che ci sia.
Lo dica perché l'ha dovuto ripetere.
Sulla piattaforma più grande che ci sia.
No, vabbè, perché la battaglia persa.
Perché l'ha dovuto ripetere? Perché lo sta continuando a ripetere? Perché è lontano dal microfono, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Comunque non solo Emilio Fede è stato un grande apologeta del berlusconismo, ma anche, possiamo dire, il ministro della cultura più grande di tutti i tempi.
L'ex comunista, meglio... poi
cambieranno il nome del Pompidou, si chiamerà Sandro Bondi per me.
Apprezzo questa ironia. Allora,
a Silvio, vita assaporata, vita preceduta, vita inseguita, vita amata. Vita vitale, vita ritrovata, vita splendente, vita disvelata, vita nuova.
Visto che lei si occupa dei ferri della letteratura, professor Ritvo, possiamo...
I Grimaldelli.
Possiamo offrire un'analisi critica, esegetica di questo componimento?
La poesia è talmente grande da essere indicibile in questo caso. Vorrei però portare l'attenzione su un singolo elemento che ricordo a memoria perché è visivamente sconvolgente. Ciò che davvero delizia di questo componimento è il punto. Posto esattamente a metà... Dopo vita
adesso non amata, ricordo, no, amata, vita amata, sì.
C'è un punto e dentro quel punto c'è tutta la, passatemi l'aggettivo fediano, straordinaria avventura politica e peregrinazione umana che lo spirito di Silvio Berlusconi ha compiuto e continua. Da qualche parte che forse conosceremo anche noi solo da morti a percorrere.
Che cosa dire, Fantin? Forse Mengaldo ha dato fuoco ad un altro locale della sua casa dopo questa esegesi, ma detto questo, grazie per il suo contributo, cosa ce ne va ad ascoltare, Ritmo, adesso?
In questi tempi davvero matti, questa estate che non arriva, piove sempre su di noi.
Ma è per questo che passeranno due volte a Padova i meganoidi, per portare l'estate.
Dove vanno i meganoidi?
Vanno sicuramente a Sherwood. E poi dov'è che vanno, Ritmo? Ci dia una mano.
Sperando ci sia.
La prossima volta.
In questi giorni pazzi, quindi Crazy Days, ascoltiamo un pezzo psichedelico, un po' folk anche, per congedarci, per accomiatarci dal presidente di tutti, per fare il verso a un film di Max Ophüls. C'era la signora di tutti, c'è stato il presidente di tutto.
Descantatevi, un saluto, buona estate, buona vita.
Grazie.
yesterday.